Tiembo Radio, Maracanà, Marco Piccari, Cinzia Sant'Angeli.
Ha detto che è timido, io non ci credo.
E Alessandro Santarelli,
no, vedi
che
studio
a tre oggi, tutto sei timido.
Io sono
vero, è un
giuro.
Finto timido.
Non è vero, Cinzia. Ne sai vedi. Qualcosa che
bene,
sono timido.
Bene, qui continua la querelle. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi in questa parte, in questa giornata di Maracanà. Dunque, vi volevo dire una cosa, parliamo un attimo anche, apriamo un attimo con l'argomento Champions stasera
sì.
Ci sono delle partite,
due belle,
mi sembra,
partite,
è vero
sì.
Che non ci sono gli italiani, però noi stiamo chiedendo chi, soprattutto una, Paris Saint Germain contro il Bayern Monaco, chi passa, perché insomma la partita
è aperta.
Bella l'andata. Grande partita del Bayern Monaco, ma vince il Paris Saint Germain con Mbappé scatenato. Vogliamo fare un attimo un giro su questa partita, poi ritorniamo a casa nostra, ci sono anche tutti gli ospiti, andiamo.
Vai. Il benvenuto ad Alessandro Mossini, Corriere di Bologna.
Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Do il benvenuto anche a Fabio Bazzani. Ciao Fabio.
Ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ben ritrovato Fabio.
Bene, grazie. Saluto anche Moss. Avete fatto una coppia bolognese oggi.
Perché ci abbiamo una cosa pure sul Bologna da chiedere. Ci arriviamo anche lì, dai.
E diamo il benvenuto anche ad Andrea Soleini, Eurosport. Ciao Andrea.
E siamo andati a Milano, vedi? Noi ci facciamo.
Ciao ragazzi, sì, però a Bologna domani l'unica cosa che conta è la partita della Virtus e quindi ci sta anche la parte cestistica.
Bravissimo.
Per Moss però. Conta.
Fabio potrebbe dirti che c'è anche Cremona
Fortitudo. Per me conta Cremona magari... domani alle 19.
Esatto.
Ognuno ha i suoi obiettivi e le sue prospettive.
Allora, dopo ci date anche il pronostico, dai.
Solo i Bazzani lo sappiamo, mi sa.
Allora, sentite, vi voglio un attimo sentire sulla partita di Champions. Paris Saint-Germain Bayern Monaco, che stavamo prima così accennando. Andiamo un attimo sulla Champions e poi ritorniamo sulle cose di casa nostra, perché questa è una...
Sì, sul nostro sondaggio è favorito il Paris Saint-Germain.
Quindi viene favorito il Paris Saint-Germain. Sì. Stavo dando un'occhiata alle formazioni, ce l'ho qui in questo momento, gli diamo un'occhiata, gioca Mbappé naturalmente nel Paris Saint-Germain, Draxler, Neymar, Di Maria, mamma mia, leggi solo questi quattro, ti fermi qua, dice. Beh, però dall'altra parte pure Sané, Müller, Coman, Choupo-Moting, non c'è Lewandowski, quindi dai, facciamo un giro su questa partita, inizio da Fabio Bazzani, vai Fabio.
Ma che dire, quando sono questi valori in campo le partite sono sempre aperte, le qualificazioni sono aperte, è normale che la bilancia pende un po' di più verso il Paris per il risultato dell'andata, però ripeto, ci sono talmente dei valori alti, assoluti, di qua e di là, cioè campioni che possono segnare in qualsiasi momento, che fai fatica a dire chi è favorito. È normale che il risultato dell'andata pende molto da parte del Paris Saint-Germain, però non dimentichiamoci che il Bayern Monaco è uno squadrone nonostante l'assenza di Lewandowski, quindi credo sia ancora tutto aperto. È chiaro che parte con leggero favore del pronostico il Paris.
Chi porteresti in Italia di questi giocatori? Uno solo, ne puoi scegliere uno.
Come si fa a fare uno solo di tutto questo purpurì qui? Cioè di tutte le due squadre?
Sì, uno solo, dai. Sané, Müller, poi c'è Coman, Goretzka, Kimmich, Mbappé, prendi.
Cioè, a portafogli illimitato Mbappé, ti dico.
Beh, scegli Mbappé.
Cioè, direi quello.
Solaini.
Ma Marco, però le categorie, voglio dire, Fabio era sorpreso perché gli chiedevi sta roba. Cioè, è chiaro che Mbappé, secondo me, si stacca. Se c'era Lewandowski, forse si poteva discutere, esatto. Ma anche per l'età non c'è match. Cioè, nel senso, è il giocatore chiaramente più forte di tutti, è uno dei primi 2-3 del mondo.
Beh, potrei dire anche Neymar, perché insomma... Anche...
Sì, però Neymar ed Mbappé, se ne prendi uno, io sono convinto che 100 addetti ai lavori su 100, anche 100.000 su 100.000 ti dicono Mbappé, perché alla sua età Neymar ha fatto meno di lui. Cioè, quando c'è stato il momento del re dell'azione, Mbappé ha trascinato, o comunque è stato protagonista con la sua Francia, ha vinto il Mondiale, Neymar... Nel 2014 quel mondiale lì non glielo toglie nessuno, deve vincerne uno per cancellare quella roba che è successa a Rio de Janeiro. Comunque, detto tutto questo, per me, anche se sono un po' sorpreso, anch'io vedo il Paris Saint-Germain favorito, ma per una questione di che ci sono dei momenti nella storia di squadre, delle crescita e evoluzione che portano a dei momenti in cui sei pronto. Secondo me è l'anno del Paris Saint-Germain, nel senso che è una roba che dico dall'inizio, adesso usciranno stasera, perché il Bayern in realtà se gioca una partita delle sue può anche vincere 2-0, 3-1, 4-1, però secondo me è l'anno del Paris Saint-Germain, quindi
Mossini?
Beh, direi che sul nome di Mbappé abbiamo fatto convergenza un po' tutti. È chiaro che Neymar, poverone, su quel mondiale c'è anche quell'infortunio che lui penso si porterà dietro tutta la vita, perché mancare quella partita là, penso che per lui sia stato un dolore atroce. Però Mbappé in questo momento sicuramente, come diceva Fabio, a libertà di portafoglio, Mbappé in questo momento direi che, visto che i due grandi fenomeni stanno andando verso, diciamo, gli ultimi anni di carriera, e penso che Mbappé poi di palloni d'oro ne alzerà parecchi.
Santarelli,
sempre che continuino a farlo.
Sono d'accordo per quanto riguarda chi passa, anch'io credo il Paris, perché è dura per il Bayern vincere comunque con due gol di scarto, visto la batteria offensiva che hai appena ricordato. Invece su chi porti in Italia,
l'altra partita 31 tiri in porta, questi ne hanno fatti due
esatto.
Insomma, non è che va sempre così.
No, non va sempre così. Per quanto riguarda chi porti in Italia, faccio il modesto e dico Goretzka, che secondo me è un centrocampista che
vedi,
cambia tanto
più
l'equilibrio.
Tu hai pensato a qualche squadra che avrebbe bisogno di un giocatore così?
Bravo.
Aspetta che ti faccio l'identikit della squadra che l'hai pensato.
Tu pensa che ha bisogno al centrocampo, sì, e ti dico
un centrocampo con lui potrebbe migliorare
secondo me sì.
Provate un po' a capire a che squadra si riferiva Mossini. Secondo te che squadra pensava in mezzo al campo un giocatore così?
Così a occhio penso Juve,
Bravo, bravissimo.
Sarebbe un giocatore utile, vero Fabio? Sì. Bazzani, che dici?
Sicuramente sì, e molto probabilmente è anche più accessibile che Mbappé, quindi no, è giusto il concetto. È chiaro che noi siamo andati sulla stella delle stelle, però poi ci sono in questa da tanti altri giocatori molto forti, magari anche più accessibili e più chiaramente funzionali. Appunto, parlate della Juve, chiaramente a centrocampo avrebbe bisogno di giocatori di quel genere, quindi gli farebbe comodo sicuramente.
Solaini?
Arrivo a dirti che probabilmente, adesso faccio un conto veramente dei conti della serva, come si diceva una volta, però è molto probabile che tra i 16 e i 18 giocatori in campo stasera in PSG Bayern siano titolari in qualsiasi squadra italiana, compresa la Juve. Cioè, nel senso, adesso qui stiamo parlando dell'elite del calcio europeo, quindi l'Italia fatica a competere a quel livello lì. È chiaro che i titolari di Bayern e PSG sono di livello, cioè che ne sarebbero 15 che farebbero la fortuna immediata di qualsiasi squadra.
Sì, assolutamente. Poi il settore del centrocampo.
Gnabry, che giocatore è?
Gnabry.
Gnabry, che giocatore è? Cioè, noi ci esaltiamo per Pogba del Sassuolo, che è un eccellente esterno, però capite la differenza di grandezze, cioè del tipo, no? Capisci?
È vero.
Senti, invece come allenatore su Pochettino che ne pensate? O Pochettino, come dicono alcuni, fate voi, insomma, qui pure sui termini bisogna. Fabio Bazzani,
anche se
che
a me
ne
piace
pensi?
Più Pochettino che
è perché dicono che è piemontese, allora Pochettino.
Esatto.
Pochettino, ma dai, ma non scherziamo.
No, c'è qualcuno che dice pure Pochettino, allora
sì,
sai, io dico.
Uno non è che è una roba detta a caso, poi diventa quella di quei 10.
Vabbè, io riferisco tutte e due le terminologie,
non
in modo tale
forza,
che sì.
Detto.
Bazzani.
Mi ha dato via la linea, hai detto di Pochettino?
Sì, Pochettino, che ne pensi? Ti ricordi se ne parlava anche in chiave Juventus qualche tempo fa?
Sì,
questo è arrivato in corsa, questo allenatore, quest'anno al Paris Saint-Germain, insomma, ha rimesso a posto un po' di cose, almeno così io leggevo, Fabio?
Ma assolutamente, ha rimesso a posto delle cose sicuramente importanti, è un allenatore che fa giocare bene le squadre, secondo me ormai è quel top di allenatore su quella fascia di squadre lì, e quindi poi sai, dopo dipende anche dall'annata, da quegli allenatori. Quando alleni queste squadre qua devi anche avere la fortuna, insomma, di entrarci quando trovi il momento giusto, i giocatori chiaramente che sono nel miglior momento, perché poi a volte questi allenatori qui non riescono a riproporre quello che fanno, perché vanno in determinati come posso dirti, contesti, che sono contesti sicuramente importantissimi, ma non nel momento giusto, cioè perché magari è il momento che devi rifondare, e quindi invece in queste club qua pretendono sempre molto. Io credo che Pochettino sia un ottimo tecnico, e forse, non so se la Juve non ci ha pensato perché magari
non voglio dire costava troppo, però sai, c'hai da Sarri sotto
contratto. Costava troppo.
Insomma, adesso non volevo arrivare a dirlo io questo.
Sai, il lato economico conta, amico mio, tanto qui bisogna stanno facendo un sacco di conti.
Esatto, però secondo me è un allenatore assolutamente importante. A me è sempre piaciuto, anche quando era al Tottenham, così, e quindi è uno, secondo me, dei top, ecco, allenatori europei.
E invece voglio chiedere proprio un giro velocissimo e poi andiamo sul Bologna, ho una curiosità. Ma di Sergio Conceição, che gioca anche oggi, insomma, la partita contro il Chelsea sembra abbastanza complicata. Che ne pensate di questo allenatore che ho letto giorni fa? Cinzia, ti ricordi? Avevamo letto la notizia, addirittura rientrava tra un possibile interesse.
Thiago Pinto aveva fatto il nome di Conceição per la panchina della Roma.
Tramite il database, sai che lui c'ha il database, era uscito fuori.
Ma anche lui viene dall'algoritmo.
Ti ricordo che ha eliminato la Juventus.
No, ma
io te lo ricordo sempre, caro.
Ma io ti ricordo il fatto che
non vorrei che tu ti scordassi.
No, lo ricordo bene. Ma Thiago Pinto era uscito dal database. Dal,
ma pure lui,
dal database.
Sì,
sì, anche Thiago Pinto. L'hanno trovato tramite questa società.
A volte i risultati corrispondono al database.
Vedi,
è un film meraviglioso sul baseball, quello con Brad Pitt, del famoso general manager dei Red Sox, che
l'ultima vittoria si chiama, una roba del genere. Non vorrei...
Adesso ho un vuoto di memoria in inglese. Moneyball, eccolo là, grandissimo. E quindi, per dire che ogni tanto, voglio dire, lì è un caso eccezionale, però ogni tanto, non è che l'algoritmo l'hanno creato.
Sì, però aspetta, l'allenatore non è uscito nel film, non è uscito dall'algoritmo, cioè lui era bravo,
no,
ragazzo.
No, l'allenatore no, volevo dire nell'algoritmo, no, ok. Però anche l'allenatore, attenzione, perché l'algoritmo cosa andrà a fare? Avrà paragonato tutte le stagioni in cui ha lavorato l'allenatore, mettendo insieme tutta una serie di dati, tra cui, non so, la valutazione media di ogni giocatore che ha allenato negli anni successivi alla sua stagione, eccetera, 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 eccetera. E lavorano così da quel punto di vista per individuare dei profili al di sopra della raccomandazione, che non è necessariamente negativa, però è sempre stata un po' troppo quella che è il criterio dominante della scelta. In Italia, se non ti dice mette una buona parola a qualcuno, fai fatica dappertutto.
È un largo, pure quello è un ritmo.
Quello è un ritmo più che altro.
Io preferirei l'algoritmo. Devo dire
quello è un ritmo invece. Quello dalle nostre parti è un ritmo. Ma
no, perché i Friedkin si basano proprio su questo.
Sì, però se prendono Sarri,
ma
Sarri non
perché
esce.
Perché sono americani e in America nel baseball lo fanno da almeno 10 anni minimo.
Tutto questo, Mossini, lei cosa pensa di Sergio Conceição? 4-4-2 secco sempre.
Molto classico, ma direi redditizio. Poi è chiaro che va visto al di fuori di un contesto come quello del Porto, dove chiaramente sei in un contesto di elite all'interno del paese, ma anche se poi alla fine, voglio dire, con la Juventus lui ha fatto un grande colpo a passare,
stando sfruttando ovviamente lei mette le debolezze della Juve, piaga, caro.
È abbastanza, però mi rendo conto. È chiaro che col Chelsea ha avuto, mi sembra di capire che abbia meno margine, ecco però è un allenatore che da un po' di tempo sta facendo bene, e anche questo tipo di ribalta, anche se poi magari ti fermi ai quarti, è comunque un qualcosa che ti mette sotto l'occhio di tanti. Poi sai, tra Thiago Pinto, con Conceição, magari anche per nazionalità si ragiona in quel modo lì.
Senti Alessandro, che succede a Bologna con Mihajlovic? Mi hanno colpito le ultime parole nella conferenza stampa del post gara, quando lui ha parlato dell'attacco, ha parlato di una serie di problemi, ha detto sì, anche in società si devono rendere conto di queste problematiche. Oggi leggo un po' sul discorso di Sinisa che ama Saputo.
Che poi abbiamo visto, insomma, che Saputo è uno degli uomini più ricchi nel mondo del calcio.
Esatto.
E quindi
una classifica che abbiamo analizzato ieri, sta messo bene anche lui.
Sta messo molto bene. Alessandro, perché non dà una mano a Mihajlovic?
Che succede? Qualche frizione?
Allora, sicuramente ci saranno dei discorsi da fare al termine del campionato, e questo mi pare evidente, per tutta una serie di motivi, perché Mihajlovic comunque ha preso questa squadra che aveva 2 anni fa un piede e mezzo in Serie B, con Filippo Inzaghi, aveva 14 punti dopo 21 giornate, l'ha salvata, e negli ultimi 2 anni poi ha fatto campionati con pochissimi patemi tendenti a nessuno, e di mezza classifica, però, o parte, diciamo, di centrodestra della classifica, in questo caso non parliamo di politica, mi pare ovvio, però sempre lontani da piazzamenti succulenti, da grandi colpi, diciamo anche semplicemente senza arrivare all'Europa, dal fare quello che ha fatto per stare in regione il Sassuolo, per esempio. Perché poi non ce ne hanno le potenzialità a livello di rosa per fare quello che sta facendo il Sassuolo, evidentemente. Quindi la voglia di Mihajlovic, che ha altri 2 anni di contratto, tra l'altro anche particolarmente oneroso, anche se sono soldi meritati, tra virgolette, sul campo, visto che quella salvezza al Bologna
insomma, ha evidentemente tolto molte castagne dal fuoco a livello economico, e poi c'è voglia di fare qualcosa di più, ma al tempo stesso c'è una società che, al netto del periodo che tutte stanno passando per la pandemia, già prima della pandemia era una società che bruciava molta cassa annualmente, perché è una società che generalmente, tranne l'anno della cessione di Verdi, della grande plusvalenza col Napoli, che è stata da 20 milioni, ha sempre chiuso attorno ai 20 milioni di rosso tutti gli anni. E sono cifre che, come avete detto voi, sì, può sopportare Saputo perché ha quella potenza lì. Io penso ad altri club di media classifica, penso che lo possano sopportare un anno o due meno 20, non 4-5. Quindi evidentemente c'è tutta una serie di questioni da mettere a posto, e bisogna capire poi se ci sarà la possibilità di passare l'estate con meno cessioni possibili, diciamo, di quelli che sono i giocatori più in vista e soprattutto quelli che sarebbe più difficile sostituire, e B, colmare le lacune, tra cui appunto anche la punta che Mihajlovic chiede grosso modo da 2 anni.
Ma tu pensi che si possa creare, non dico, ma una frizione tra diciamo, società e allenatore?
Allora, frizione non lo so, se parlare di crisi non lo so, sicuramente confronto dialettico a volte anche con tonalità aspre, anche pubbliche o quantomeno con situazioni pubbliche, uno può anche dire cosa dobbiamo dire noi Mihajlovic che ha 2 anni di contratto, però al tempo stesso c'è un allenatore che vuole fare un determinato salto di qualità, anche perché quando decise di rimanere a Bologna per un certo periodo con un contratto lungo, poi gli viene anche prospettato un certo tipo di posizione o di idea, no, di crescita negli anni. Siamo arrivati a un punto per cui il campionato sereno da 12º, 11º posto all'allenatore, e io spero anche alla società, perché in teoria la società, quando arrivò, parlò, diciamo, anche di traguardi europei e neanche troppo in là nel tempo. Quindi io mi auguro che poi si arrivi a un confronto che poi porta, per il bene di tutti, Mihajlovic a rimanere convinto delle garanzie e la società ha la voglia di fare quel salto. Poi lo vedremo, ecco, questo ancora è forse un po' presto dirlo, sarebbe ora, ecco.
Sarebbe ora, tu dici.
Così.
Bazzani?
Ma sì, credo che sia qui la chiave della questione, che Mihajlovic voglia e speri che il Bologna possa alzare quella famosa asticella che chiaramente non faccia più, diciamo così, accontentare o vivacchiare in questa situazione. Chiaramente è un allenatore che deve sempre alimentarsi di un fuoco dentro, di un'ambizione, no? E quindi, essendo al terzo anno, dopo avendo fatto chiaramente quel miracolo calcistico al suo arrivo, dopo questi 2 anni di, diciamo così, consolidamento, è normale che secondo me dentro senta la voglia di essere ambizioso a fare qualcosa di più col Bologna. Poi è normale che lì ci vuole un confronto con la società per capire fin dove la società può arrivare per accontentare le eventuali, diciamo, richieste, aspettative di Mihajlovic, perché poi il fatto del contratto, secondo me, è una nota importante, ma è secondaria, perché è chiaro che il contratto, avercelo, è importante, però è la condivisione delle idee, perché
certo,
andare,
progetto,
avanti, certo, solo, andare avanti solo perché c'è un contratto,
mi sembra,
secondo,
sì,
me, la strada è corta, perché dopo 2 mesi che riparti, se appunto, cioè, ci deve essere una condivisione di idee, un punto di incontro tra le richieste e l'alzamento delle ambizioni del Bologna di Mihajlovic con il fatto che la società possa arrivare, se non del tutto, ma in gran parte, ad accontentare quelle che sono le aspettative di Mihajlovic.
Tu dici, se non si va in quella direzione, è chiaro che a lungo andare qualche cosa.
Cioè, rimanere solo, sì, cioè, andare avanti solo perché c'è un contratto firmato tempo fa, sappiamo che i contratti, nel momento che non c'è più la condivisione, si trova il modo anche eventualmente poi di trovare una soluzione, ma perché non pagherebbe né da una parte né dall'altra, cioè questo è il discorso, no?
Alessandro, stavi dicendo,
no,
presento Solaini?
Non solo, Mihajlovic è molto ambito come allenatore, cioè ha comunque già richieste adesso, quindi sai, se non alzi l'asticella potrebbe essere lui, come diceva giustamente,
ambito fino, ma lo a, ha che, detto, fino a che livello?
A un buon livello, a un buon livello, secondo me Mihajlovic oggi potrebbe fare una panchina medio alta, non che il Bologna non,
fammi,
lo sia, attenzione. Ah, per esempio la stessa Lazio, la stessa Juventus l'ha cercato Mihajlovic.
Vabbè, vabbè, la Lazio dai, poi un tempo po' fa.
Addirittura tu vedi un allenatore può,
sì,
fare un sacco.
Secondo me sì, secondo me è proprio pronto Mihajlovic. Ripeto, senza nulla togliere al Bologna, ma come diceva il collega e come diceva Fabio Bazzani, il Bologna ha bisogno di alzare l'asticella adesso. Per esempio in attacco, insomma, devi prendere un bomber importante al posto di Palacio.
Non ce la fa più Palacio.
Solaini, sei d'accordo su questo giudizio su Mihajlovic?
No.
Nemmeno,
no,
io lo,
no,
sai.
No, non sono, io, d'accordo, no. Però, no, vabbè, però questo fa parte del gusto anche che uno ha nel vedere le squadre allenate da Mihajlovic.
cioè nel senso, no, ho sorriso perché giustamente hai detto è pronto per una squadra di più alte ambizioni.
Già c'è stato in realtà.
A parte quello, no, mi viene da sorridere perché torno sempre lì, io questa stagione c'è il bug. Io questa cosa, scusate, sono monotematico, però il maestro mi ha disintegrato tutte le cose. Cioè, Mihajlovic ha 50 passanti, è pronto per una panchina di alto, medio alto livello, ma non è pronto per il Manchester United, perché se Pirlo è pronto per la Juve con zero presenze in Serie A, siamo sempre lì, cioè è stato messo un paletto che adesso giustamente
lo vuole. Sai che non ti ho seguito finché l'hai detto adesso, non
no, ma ha ragione, no, ha perfettamente ragione.
No, ma è sto provocando, certo. È un'esagerazione, però i club, i dirigenti dovrebbero sempre pensare che le loro azioni poi alle loro azioni poi sono delle reazioni. Adesso faccio un esempio e chiudo sul Bologna, dico. Uno come Mihajlovic, che Fabio ha descritto perfettamente prima, cioè è arrivato, ha fatto benissimo, le famose sangue dalle rape perché gli hanno detto prendiamo giovani, prendiamo un paio di veterani, però ok. Però poi alla fine, cioè per dire, due anni fa Caputo lo prende il Sassuolo. Cioè io non dico che, secondo me Mihajlovic non è che vuole che vadano a prendere i giocatori top club da Europa League o da Champions League, però dice dobbiamo prendere dei giocatori più pronti e di qualità in modo che io allora sì giochiamo per l'Europa anche noi e io non vado al Torino per intenderci una piazza che invento può giocare per obiettivi diversi, perché il Bologna è il terzo proprietario più ricco della Serie A. In realtà è tutto lì la questione, come dicevate prima, devono semplicemente trovare la quadra, altrimenti è lui, come diceva Fabio giustamente, che se ne va, perché alle cifre del Bologna lo chiamano altre quattro squadre, secondo me, oggi.
Senti, a me mi è incuriosito sta cosa che ha detto Santarelli, faccio il giro, prima di salutarvi un giro, vi do tre nomi,
sì.
Mihajlovic, l'hai detto tu,
sì.
Ci mettiamo De Zerbi,
Ci metti italiano?
E ci metto italiano, mi dite chi è più per un club di modello, vogliamo prendere Napoli? Facciamo un modello Napoli, modello...
Non ho dubbi.
Dai, tu chi dici?
Mihajlovic.
Tu Mihajlovic, ormai difendi sta scelta che hai fatto.
Sì, sì, anche perché gli altri due, De Zerbi, credo che debba crescere ancora un pochino, e italiano molto, però ha ragione.
Però italiano,
tu pensi che Mihajlovic con gli uomini di De Zerbi faceva lo stesso campionato?
Dal Napoli,
No, però sei al Sassuolo, dove ti puoi permettere di fare quel tipo di campionato. Al Napoli già è diverso.
Bazzani, ti voglio mettere in difficoltà adesso. Sei un dirigente,
no,
fai una scelta.
Mi dovresti dire però in che tipo di Napoli, io ti rispondo, cioè un Napoli che partecipa alla Champions o un Napoli che tra virgolette rifonda
Napoli,
la Champions?
Questo Napoli.
Questo non partecipa.
Vabbè, si sa ancora, questo Napoli, quello che c'ha Gattuso.
Quello che c'ha Gattuso, Mihajlovic,
tu dici.
Quello che c'ha Gattuso, Mihajlovic. Un Napoli che non va in Champions e vende 3-4 pezzi e riparte con una squadra di giovani o De Zerbi o italiano, sì, assolutamente sì.
Bossini
e siamo a due
voti. Vabbè.
Concordo con l'analisi di Fabio, ma siccome avete citato voglio dire un allenatore che secondo me col materiale che ha a disposizione quest'anno ha fatto i miracoli veri, dico che al Bologna se poi dovesse andare via Mihajlovic
italiano, è certo.
Nel senso Bologna, che comunque
al Bologna
certo
però aspetta
tipo...
Bologna, però, al Bologna medio alta un po' più alta ancora, Napoli insomma alta, dai. Io ho detto il Napoli squadra di livello.
Napoli è alta e sì, certo che De Zerbi che va via da Sassuolo o Mihajlovic che va via da Bologna, è chiaro che devono provare a fare
il salto
e questo mi pare evidentato. De Zerbi
Mossini ADL chi sceglie? Mossini al posto di ADL chi sceglie tra i due?
Al posto di chi, scusami?
De Laurentiis, Mossini.
Però guarda, solo una questione di carattere.
Oggi probabilmente scelgo Mihajlovic anch'io, con un enorme dubbio e anche per i motivi.
Però la convivenza Mihajlovic ADL io non la voto.
Buonanotte sognatori, Solaini, lei che è molto democratico, che fa?
Beh, tanto ha già vinto Mihajlovic, io guarda, per me è terzo che sceglierei se fosse ADL, per me prendo tutta la vita italiano perché costa zero tra l'altro rispetto al valore potenziale, perché tu non hai più la questione è molto semplice. De Laurentiis ha preso Ancelotti a 6 milioni netti a stagione, se glielo dici oggi tira ancora le testate contro il muro, quindi secondo me al Napoli italiano a 1,5 stagione quel tipo di allenatore lì che sta vincendo tutte le categorie o sta facendo quantomeno benissimo in tutte le categorie a cui ha partecipato con le sue squadre da allenatore giovane, uno che ha fatto la gavetta, quella che è mancata al maestro, io lo prenderei tutto, ma se voglio fare qualcosa di
voglio fare qualcosa di meno, diciamo, perché sai, a Napoli se prendono italiano dopo 10 minuti i tifosi dicono lottiamo per la B.
Ma allora no, dico, non è okay, vero. Allora...
No, aspetta, no, ma ti dico cosa dicono sui social i tifosi del Napoli, che vanno sui social a dire dopo 10 minuti che il Napoli ha ridimensionato tutto perché ha preso italiano, che è un errore di cultura sportiva, però siamo in Italia. Quindi arrivo a fare il compromesso e dico, per me dei tre, il miglior allenatore, ma per distacco dimostrato negli ultimi anni di Serie A, è De Zerbi.
E voto anch'io con te, siamo a 2-3-2. Cinzia, sei l'ago della bilancia, chi voti?
Attenta,
io. No, io proprio perché conoscendo Mihajlovic, secondo me sarebbe scontro proprio a priori italiano.
Italiano
3-2-1.
3-2-1, vabbè. Okay, ringraziamo e salutiamo Bazzani, Solaini e Mossini. È stato un piacere. Un abbraccio a tutte e tre. E viva
il
basket. Guarda che dico adesso.
Beh, non dire a me
così,
che io
la
nasco
butto
dal
lì
basket,
così. E Solaini è contento. Rimani un altro pochettino.
Rimango un altro pochettino.
Ma dove vai? Che bello.
Fino alle 4. Dai, fino alle 4.
Rimani, poi adesso chiacchieriamo con gli ascoltatori.
Tra poco. Fino alle 4 di marzo.